Eccoci, buon pomeriggio a tutti, bentrovati. Dunque, riprendiamo il nostro cammino con la sessione di oggi nel ciclo dei linguaggi in transito che quest'anno è dedicato alla pedagogia nell'intreccio tra questa particolarissima disciplina, se così vogliamo chiamarla, e le politiche del sapere che sono al centro delle nostre indagini e critiche di quest'anno. Come sapete, i linguaggi in transito quest'anno abbiamo deciso di affidarli nella loro conduzione a membri del Comitato Scientifico di MECRI che variamente in questi ultimi anni si sono trovati a fare il punto, ciascuno per sé e poi ciascuno con gli altri, sulle loro personali esperienze di formatori in contesti e in luoghi e in situazioni didattiche le più diverse, visto che ciascuno di noi opera poi in luoghi differenti, no? Chi in contesti accademici, paraaccademici, chi in contesti extraaccademici, istituzionali, meno istituzionali, chi in scuole secondarie, eccetera. E allora in questo contesto, in questo quadro, quest'oggi lasciamo la parola al maestro Franco Pavan, che tutti conoscete, membro del Comitato Scientifico di MECRI, docente di liuto presso il Conservatorio di Verona e recentemente anche ricercatore, da poco tempo a questa parte, ricercatore, forse ce ne vorrà parlare lui, presso un centro di studi in Francia. Lascio subito la parola a lui, ricordando che svolgendo le attività in questo periodo su piattaforma elettronica, noi potremmo concederci il lusso, diciamo così, di fare una sola pausa che deciderà dove collocare lo stesso Pavan. Quindi ringrazio Franco, ringrazio tutti e lascio subito a lui la parola. Grazie, buon lavoro.
Grazie mille Florinda, grazie a tutti per essere qui in formato virtuale, ma comunque molto vicino al tempo stesso. Florinda giustamente diceva che io sono un docente di conservatorio e questo mi serve fin da subito per dichiarare e denunciare la mia condizione, cioè io oggi parlerò di quella che è la mia esperienza di insegnante all'interno di una scuola di musica che è considerata professionale. Ed è caratterizzata da una storia secolare, quantomeno in Italia, sotto aspetti e forme diverse che poi vedremo, insomma, che strade hanno preso. Cosa voglio condividere con voi oggi? Voglio condividere alcuni punti che ritengo fondamentali per il mio modo di procedere e i condizionamenti che ho, i condizionamenti che provoco all'interno dell'istituzione nella quale mi trovo. E cioè vorrei fermarmi un momento per riflettere sulle pratiche di insegnamento che ci sono state nel passato. Io suono uno strumento antico, quindi definiamolo antico per comodità, ma che ha un repertorio più o meno che va dalla fine del XV secolo fino alla fine del XVIII. Quindi sono particolarmente interessato a quel tipo di pratica, anche se poi chiaramente tutta la didattica che si è sviluppata dall'epoca romantica in poi è comunque molto interessante, molto importante, anche se non c'è più il fuoco sul mio strumento. I sistemi dei conservatori, cioè come hanno funzionato dalle origini per grandi capi, non spaventatevi, e particolarmente quando si è giunti a formulare una prima idea di conservatorio che noi potremmo definire in qualche modo moderno, cioè dopo la Rivoluzione francese sul modello del Conservatoire di Parigi. Terzo punto, cosa insegno? Intendo dire, insegno a qualcuno, agli studenti in questo caso, a suonare bene, ad essere un bravo musicista esecutore, oppure mi interessa di più quello che faccio fare a loro per raggiungere quel risultato. Quarto punto, cosa è successo con l'inizio della pandemia? Quali cose sono cambiate? Quali cose ci hanno spinto a trovare nuove vie o ci hanno obbligato a trovare nuove vie in questo mestiere? alla fine cosa è successo e cosa sta succedendo rispetto alla consapevolezza che abbiamo dei nuovi mezzi che abbiamo a disposizione, diciamo, i mezzi tecnologici, ma ancor più la consapevolezza che abbiamo e che abbiamo avuto della didattica prima della pandemia. Tenete conto che nelle scuole di musica, nei conservatori, scusatemi, italiani, la pratica pedagogica, cioè un approccio come dire, strutturato dal punto di vista del rapporto fra docente e alunno e viceversa, è totalmente alieno da qualsiasi tipo di programmazione, cioè sostanzialmente non esiste. E aggiungo subito una cosa a proposito delle pratiche di insegnamento del passato, che noi viviamo in una condizione estremamente sfavorevole nella ricostruzione di questo tipo di lavoro, di studio, no? di approccio alla musica, perché non abbiamo sostanzialmente testimonianze degli studenti, da parte degli studenti, cioè di coloro che apprendevano. Abbiamo esclusivamente domande e testimonianze dalla parte di coloro che osservavano in qualche modo, no? Cioè dalla parte degli insegnanti, dei maestri. Questo tipo di attenzione, di pratica, si è perpetuata fino ad oggi. Cioè noi ancora oggi abbiamo grandissimi problemi per poter interpretare le necessità degli allievi, perché, dopo ci tornerò, esiste un questionario che viene diffuso dai nuclei di valutazione all'interno dei conservatori, che è rivolto agli studenti e che sta dando esiti totalmente insoddisfacenti, sia per le domande, sia per come sono formulate le domande che vengono rivolte, sia anche per lo schema generale che viene in qualche modo imposto, è stato imposto dal Ministero, che adesso si cerca in qualche modo di modificare. Ma comunque è un tentativo di dimostrazione, da dire, a cieco, no? Neanche a doppio cieco. Cioè noi sappiamo bene quello che dobbiamo chiedere agli studenti e decidiamo noi quali devono essere le domande. Questa è una cosa abbastanza interessante e curiosa, che secondo me non ci porterà mai da nessuna parte. Bene. Vi dicevo, il primo punto, le pratiche di insegnamento del passato. Ora è chiaro che non posso fare una sintesi precisa di tutto quello che è successo nei secoli che mi interessano particolarmente, ma vorrei proporvi alcuni spunti e alcune mie osservazioni su quello che è stata la pratica del fare negli insegnamenti del passato. E partirei subito, se ci riesco, date le mie scarsissime attitudini, però prima abbiamo fatto un tentativo al digitale, a proposito del digitale. Vediamo un po'. Abbiate pazienza, un solo un secondo, che così. Bene. Si vede qualcosa? Spero di sì. Benissimo. Allora,
No, aspetta un istante.
No.
Adesso sì, ci siamo.
Benissimo, sono molto felice. Siamo di fronte a un meraviglioso doppio disegno preparatorio di Michelangelo, che gli studiosi assegnano al 1522-24, anche se con qualche eccezione. Questo disegno, doppio disegno, è estremamente interessante, non solo per ovviamente la mano straordinaria del maestro, ma perché contiene delle copie che si vedono a malapena, purtroppo, è conservato al British Museum, scusatemi, che si vedono a malapena, quasi sfumate, insomma, di fianco ai due disegni, e soprattutto contiene anche una iscrizione autografa di Michelangelo, che cerco di. Ecco, questo è il disegno girato, no? Per farvi vedere che anche in questo caso, vediamo se riesco ad evidenziarvelo, ecco qua c'è, no? La copia, scusate, ho deturpato il lavoro di Michelangelo, però era solo per farvi vedere. E abbiamo però soprattutto questa scritta, cioè Michelangelo dà un'indicazione al suo allievo, che era Antonio Mini, un suo giovane garzone. Disegna Antonio, disegna Antonio, disegna e non perdere tempo. E questo tipo di indicazione, che a noi può sembrare del tutto normale, in realtà contiene una quantità di materiale sul quale riflettere enorme, non solo per quanto riguarda la pratica del disegno, dell'arte, la storia dell'arte, ma anche per quanto riguarda la pratica della musica. Michelangelo qua sta dicendo: devi disegnare, devi fare pratica, ma questo nel fare pratica significa che hai un modello di fronte. È un modello irripetibile, perché chiaramente all'interno della storia dell'arte trovare modelli di questo genere è difficile. Michelangelo era consapevole. Hai tutto di fronte a te, hai l'imitazione, hai la possibilità di capire come il disegno è stato realizzato, ahimè, qui presente con te. Chiedi, però devi lavorare, no? E non perdere tempo, quindi non avere momenti in cui, come dire, ti devi distaccare dal modello. Questo tipo di attitudine, appunto, è esattamente la medesima attitudine che si ha che si scopre, scusatemi, quando si va a leggere, stiamo andando a leggere testi che riguardano l'insegnamento musicale. In questo momento, l'insegnamento musicale, vi ripeto, siamo negli anni 20 del 500, è svolto a bottega per quanto riguarda la musica strumentale, cioè si va da un maestro conosciuto o meno conosciuto, a seconda del livello che si vuole raggiungere, e mentre per quanto riguarda la musica vocale, quindi la musica sacra, la strada, poi della composizione, si devono frequentare le cappelle delle istituzioni ecclesiastiche, delle cattedrali, delle chiese e così via. E si percorre la lunga strada verso la conoscenza. Ora passo proprio a leggervi, sperando di non essere troppo noioso, ma commenterò questi testi, ve li mostro, spero che si riescano a vedere in qualche modo, che ho organizzato più o meno in ordine cronologico, che non riguardano solo, forse, non in tutti i casi riguardano la musica, ma che ho trovato particolarmente importanti. Vi ripeto, è estremamente improbabile trovare i punti di vista di coloro che stanno imparando la musica. Antonio Guido Bono scrive al Duca di Milano nel 1461 e dice: Signore, quando vieni qua, trovai in casa un ragazzo del signor Roberto, si trova a Venezia lui in questo momento. Cioè lui entra in casa e trova una persona, no? Il quale sua signoria molto mi raccomandò perché il faresse imparare a cantare. Io, per reverenza di quello signore, ove avuto cura come de figliolo, ed ha imparato molto bene cantare per ragione e per pratica. E qui Guido Bono dice una serie di cose molto importanti che rimangono poi nei secoli. Cioè, il giovane che deve imparare a suonare si trasferisce nella casa normalmente del maestro e lì vive per il periodo necessario per poter crescere, per poter imparare l'arte della musica. E ne ho avuto cura come de figliolo. Cioè, questa è una testimonianza che si trova molto spesso, la stessa cosa che succede ad esempio a un grandissimo compositore come Claudio Monteverdi. Il giovane entra a fare parte della famiglia, cioè se ne ha cura esattamente come si ha cura degli altri figli, e devono imparare per ragione, cioè per teoria e per pratica. Quindi la pratica dell'arte, il disegno, no, di Antonio Mini. Dopodiché, il signor Roberto l'ha mandato a Torre, cioè a prendere, così glielo mando a Milano, perché poi va di Cumel, qui c'è una parola che non sono riuscito a capire nel documento, in El Reame. Pur illustrissima signoria, io dico e te d'accordo così ad vostra eccellenza che questo punto è cremonese, eccetera, eccetera, tanto apto alla musica come persona che mai vedesse, così al cantare come al suonare, ed ha una voce buonissima e tutta de gorga. Questa è una questione tecnica, la gorga era un modo, una tecnica del canto di quel periodo. Quindi dice, però è adatto non soltanto al cantare e al suonare, ma anche come persona. No, e c'è questo punto che anche questo è un punto che ritorna sempre. Coloro che studiano la musica devono avere un'attitudine non solo artistica, non solo di pratica, ma anche della persona, cioè il fisico ha il fisico che poi in questo caso vuol dire, comporta anche tutta un'altra serie di cose, è al centro, è esattamente al centro. E dice, farà molto bene Vostra Eccellenza a detenere per sé questo punto, cioè che stia a casa, no? Che stia con voi, che stia nella corte, perché ne avrà grande consolazione. E credo che in 4 o 6 mesi al più, se possa aver studiato qua, sarà fatto uno buono suonatore del liuto, che molto si conviene come il cantare. Ora tenete conto che nel vecchio ordinamento dei conservatori, che è cambiato poi con la riforma del 1999, il corso di studi di liuto era di 10 anni, così come il violino, la chitarra, il pianoforte, eccetera. Lui sta dicendo 4 o 6 mesi, sarà un buono suonatore di liuto. C'è qualcosa ovviamente che non torna, no? È ovvio che il linguaggio del periodo era un linguaggio condiviso, cosa che noi non abbiamo più con quegli anni, e dobbiamo ricostruirne la storia, dobbiamo ricostruire moltissime cose che abbiamo perso, no? Però 4 o 6 mesi, e questa non è un'eccezione, eh? Cioè ci sono molte altre testimonianze che dicono questo. Gli allievi dotati, gli allievi che hanno capacità, entrano in un mondo, come dire, di concentrazione totale per questo periodo e ne escono buoni suonatori di liuto. La frase, l'ultima parte del periodo, no, che dice che molto si conviene come il cantare, significa che il liuto è uno strumento perfetto per accompagnare il canto. E così via. In un'altra lettera, scritta da Pietro Bono, musico, che è stato il più grande strumentista del XV secolo, riconosciuto come il nuovo Orfeo praticamente, ed era un liutista, morto nel 1497 e abituato a viaggi impressionanti, diciamo che da Ferrara, dove lui si trovava, stabilmente era ferrarese anche di origine, viaggia, arriva a Roma, a Napoli, va in Inghilterra, torna, quindi insomma è un virtuoso famoso in tutta l'Europa. E lui dice, venne lì Antonio da Brescia, per volere imprendere presso de voi al mestiere di suonare il liuto. Scusatemi, questa non è una lettera di Pietro Bono, perdonatemi. Del quale molto se ne diletta. E perché avremo a caro che dicto Antonio, al quale per le virtù sue portiamo amore, l'impari con voi di tarte, ci confortiamo e preghiamo che vi piaccia accettarlo, e per nostro amore usaili ogni diligenza e sollecitudine per insegnarli, rendendone certissimo che per lo buono e pronto ingegno che l'ha fatto onore a voi e a lui, e tutto questo bene gli fariti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi viene mandato questo giovane Antonio da Brescia per imparare a suonare il liuto direttamente dal più grande virtuoso del secolo. E anche in questo caso sappiamo che Pietro Bono lo accoglierà in casa e lo farà crescere come se fosse un uomo, un giovane della sua famiglia. Dopo tornerò su questo aspetto riguardo a quello che è successo in seguito per l'insegnamento della musica e quello ovviamente che stiamo vivendo adesso. Una lettera che anche molto importante per quanto mi riguarda, non riguarda direttamente, scusate il gioco di parole, ripetizione, l'insegnamento della musica, ma è gli anni dire, coincidenti con quelli che abbiamo appena incontrato, è una lettera scritta dal grandissimo Aldo Manuzio a Caterina Pico negli anni in cui lui si trova presso la famiglia Pico ed è precettore dei figli di Caterina. E dice: tu sai quanto mi stiano a cuore i figlioli tuoi. Scusatemi, è una traduzione dal latino, quindi il linguaggio non è appropriato al tempo in cui è stata scritta la lettera. Tu sai quanto mi stiano a cuore i figlioli tuoi, che mi hai da poco affidati. E puoi sapere quanto io mi occupi di loro, riflettendo che ho avuto appena 4 ore al giorno da dare ai miei lavori, che io faccio non per utilità mia, ma in servigio loro. E mi fermo un momento per sottolineare questo passaggio, cioè l'insegnante, il precettore, in questo caso, precettore a cultura impressionante, no? Manuzio lo sappiamo, oggi è famoso particolarmente per la sua attività di tipografo e dire, di aver fatto esplodere in qualche modo con gioia e con meraviglia l'arte tipografica veneziana, ma era un umanista straordinario, con conoscenza approfonditissima del latino, del greco e così via. Allora c'è questa persona che dedica 4 ore al giorno ai suoi lavori, quindi all'approfondimento del suo sapere, che fa però non per utilità mia, ma in servizio loro, cioè si mette al servizio dei suoi studenti, dei due ragazzi, e lo fa in modo tale da poterli servire. Questa è un altro punto che noi abbiamo completamente perso, ma ci torno dopo anche su questo, all'interno dei conservatori. Cioè, componendo e scrivendo un'operetta di grammatica particolarmente acconciata ad istruire i ragazzi, le basi, no? Fondamenti sodi, come li chiamavano. Libretto che ho donato a te, perché da te lo avessero i figlioli, non solo perché lo leggessero, ma perché vi si istruissero. Ed un altro lavoro sto facendo sugli accenti, per insegnar loro la retta pronuncia delle parole, senza la quale non è possibile andare avanti. Delle quali cose tutte, lo sai, feci dono ad Alberto, aggiungendovi un libretto di greco, perché insieme alla nostra lingua apprendesse la greca. Vorrei farti persuasa che sempre io farò per loro quanto mi sarà possibile, per quel che io abbia forze da spendere, di senno per ammonirli, di studio e di dottrina per aiutarli. E devo dire che nella lingua latina questa lettera è ancora più potente, ancora più forte. Raramente ho trovato, come dire, un testo così accorato all'interno dell'insegnamento di questi tempi e che sarebbe bene, insomma, che noi docenti ricordassimo sempre. Il problema di non avere testimonianze che vengano dagli studenti ci pone in una condizione di non poter leggere l'anomalia, di non poter leggere lo scarto, e soprattutto di il gioco forza quasi sempre poi andare verso una ricostruzione istituzionale di quelle che è stato l'insegnamento della storia della musica, scusatemi, della musica all'interno della storia. Questo è un enorme problema. Un enorme problema perché noi conosciamo i meccanismi, leggiamo i meccanismi, poi li vedremo particolarmente per la fondazione del Conservatorio di Milano. Verità assolutamente interessanti, ma siamo totalmente disinteressati, siamo stati disinteressati nel passato quantomeno, a spingere fino in fondo la ricerca al fine di trovare queste testimonianze. Io penso che in qualche modo, in qualche documento ci possano essere. ci interessa il sistema, come dire, coercitivo in alcuni casi dei conservatori, come sono stati quelli particolarmente veneziani, cioè degli orfanotrofi settecenteschi, che erano a sprofondamento piramidale, e avevano un sommerso terribile di violenze, di sfruttamenti e una punta che emergeva dalle acque, nel caso di Venezia è proprio il caso, dove si presentavano questi virtuose che venivano avviate alla musica. Ci interessano questi meccanismi, ma non sappiamo niente di queste persone. E questo per me è un dolore profondo e credo che sia anche un problema dal punto di vista storiografico in generale. Va bene. Continuiamo e vediamo la testimonianza, una delle poche testimonianze che però non ci dice veramente fino in fondo quello che succedeva nella pratica dell'insegnamento e dell'apprendimento di Don Acteon, che era un liutista che era stato inviato da Francesco Gonzaga di Mantova a studiare con il nostro Pietro Bono, che conosciamo già. Siamo nel 1494, scrive due lettere nel periodo in cui sta studiando, almeno due lettere che conosciamo, che sta studiando con Pietro Bono. E dice: "Et così in quella sera, mi insegnò la scaramella nova", scusate, qua c'è un errore di battitura, è nova, non quella che prima mi aveva insegnato, ma un'altra nuova. La scaramella era un tenore, cioè una linea melodica popolare molto conosciuta in quel periodo, che gli è stata insegnata in una sera. Questo cosa significa? Significa certamente che in un determinato periodo di tempo, no? Piuttosto circoscritto, Pietro Bono ha trasmesso questa conoscenza per via forse di un supporto scritto, sicuramente dal punto di vista pratico, ma nella memoria, cioè lui ha imparato, quindi ha conosciuto questo brano e l'ha inserito nella sua memoria. Nella seconda lettera dice: "Avviso la vostra signoria come Messer Pietro Bono mi ha insegnato, vivi lieto e non temere", anche questa è un tenore, un'aria, no? Una linea. "L'uccello dalle rame d'oro e sola me la tua partita, e tutte e due le sue scaramelle", cioè questi brani, tutte e due le sue scaramelle, intende dire brani che sono stati modificati da Pietro Bono. "E queste cose le imparai dal principio di luglio", quindi di luglio, "fino al vinte del ditto, al 20 di luglio, e te li so i tenori che sono molto buoni", cioè il tenore nel senso della linea che poi fa sopra la quale si costruisce tutto il brano. Cioè, lui nel giro di 20 giorni ha imparato questi brani. Non si parla di come, no, lui li abbia imparati, ma probabilmente con il disegno di Michelangelo, cioè guardando il maestro e ripetendo sullo strumento e memorizzando al tempo stesso le tecniche della pratica del nostro Pietro Bono. In tutto questo abbiamo un ulteriore e significativo problema, molto grande, che riguarda l'insegnamento della musica e l'apprendimento della musica da parte delle donne nel corso di questi secoli. Io ho già accennato al fatto che, come dire, a Venezia questo implichi un mondo oscuro. Un mondo terribile all'interno dei conservatori che erano orfanotrofi, dove solo pochissime persone riuscivano ad emergere da questo baratro, no? Nel quale erano gettate, erano tutte donne nei principali conservatori veneziani. A Napoli la situazione è un poco diversa, soprattutto a partire dalla seconda metà del XVII secolo. Ma abbiamo un problema enorme per quanto riguarda l'educazione musicale in generale, l'apprendimento musicale al di fuori dei conservatori, e cioè nei due luoghi principali che sono stati la corte e il monastero, con dove si poteva svolgere l'attività per le donne in maniera professionale, no? Per usare un termine forse inappropriato, ma chiaro per tutti. In questi due grandi ambiti abbiamo testimonianze che magari vedremo fra poco, ma poi c'è un altro ambito in cui, come dire, l'insegnamento della musica riguarda un'attività che non debba essere professionale, ma che sia un accrescimento del proprio sapere, nella chiave di quelle che conosciamo, essere stati dettami poi cinquecenteschi, no? in Italia e nel resto d'Europa. Ecco, le donne da questo sono tendenzialmente escluse, cioè la visione di avere la possibilità di poter studiare musica per il proprio diletto, per il proprio arricchimento personale, è sempre fortemente contrastata, quindi ancora di più dal mondo femminile non ci arrivano testimonianze sull'arte di apprendere. Ho preso uno dei tantissimi esempi che si possono trovare, ed è una lettera di Pietro Bembo a sua figlia Elena nel 1541. Bembo insiste su questa tematica poi anche con altri parenti e cerca di fare di tutto per andare nella direzione che lui ritiene corretta. Sappiamo anche molto bene che Bembo è stata una figura cardine e principale, no? Per la nostra storia letteraria cinquecentesca. Quanto alla grazia che tu mi richiedi, dice Bembo alla figlia, che io sia contento che tu impari di suonare di monacordo, cioè uno strumento a tastiera simile al clavicembalo, ti fa intendere quello che tu, forse per la tua troppo tenera età, non puoi sapere, che il suonare è cosa da donna vana e leggera. E anche questo aspetto dell'età troppo tenera è uno scarto molto forte rispetto a quello che succedeva invece a musicisti maschi, cioè era proprio la tenera età fondamentale, no? Perché permetteva a loro di poter suonare e imparare senza essere vani e leggeri. E io vorrei che tu fossi la più grave e la più casta e pudica donna che viva. Oltre a questo, se tu saperai mal suonare, ti fia il suonare tuo di poco piacere e di non poca vergogna. Quindi rischi di non imparare bene a suonare e quindi ti vergognerai di quello che farai. E quanto questo faccia per te, tu il puoi considerare da te, senza che io il dica. Questo, va bene, è un altro aspetto che oggi si vede molto spesso nella didattica, no? Ma come fai a non capire che non ce la fai a fare il musicista, no? Che non sei capace? C'è bisogno che te lo dica io? Questo è un ricatto molto frequente. Dunque, lascia stare di pensare più a questa leggerezza e tendi ad essere umile, buona, savia e ubbidiente, e non ti lasciar portare a questi desideri, anzi, resisti loro con forte animo. E se le tue compagne desiderano che tu impari a suonare per dar loro piacere, di loro che tu non vuoi dar loro da ridere con tua vergogna. E contentati nell'esercizio delle lettere e nel cucire, i quali due esercizi, se tu farai bene, non avrai fatto poco. Quindi viene posta questa necessità di non imparare a suonare se non perfettamente, no? Se non per una professione che però a questa povera figlia non è data, perché suonare è cosa per le donne vana e leggera. E la si mette in una condizione in cui, appunto, se non si riesce a raggiungere questa perfezione, si sarà derisi, no? Ci sarà da ridere con tua vergogna. Questo tipo di atteggiamento, ve l'ho detto, si trova molto spesso nelle carte cinquecentesche. Ci sono anche altri punti di vista, ad esempio quello di Alessandro Piccolomini o di altri autori che parlano dell'educazione, della pedagogia, diciamo così, anche della musica, no, nei confronti delle donne. Ma certamente non con enormi aperture. A questo punto di vista. L'aspetto invece che riguarda il chiostro, quindi il fatto che all'interno dei monasteri la professione musicale fosse accettata, fosse in qualche modo sostenuta anche in maniera molto forte, particolarmente da alcuni ordini, penso alle Benedettine, ma poi anche alle Orsoline, alcune delle grandi compositrici seicentesche, come Isabella Leonardo, appunto, facevano parte delle Orsoline, che non avevano neanche la necessità della chiusura del chiostro, della chiusura all'interno del monastero. Arcangela Tarabotti, che è stata una intellettuale, mi permetto di definirla così, un po' impropriamente, no? Ma la donna è veramente di grandissima forza, grandissimo livello di capacità di analisi, di lettura del suo tempo, pari a pochissime altre persone che io abbia letto in questo periodo. In uno dei suoi testi contro la condizione femminile praticata a Venezia e indirizzato in questo caso alla Repubblica Veneziana, dice: chi con disinteressatamente s'applicherà alle mie parole non negherà essere i chiostri veri inferni di viventi. E chi con ipocrite politiche ragioni vorrà contraddirmi sappia che io, ad imitazione di Daniele, chiamo sopra il suo capo quella stessa vendetta che egli invocò sopra i perfidi e fraudolenti vecchi che macchinarono insidie contro l'innocente Susanna. Solo gli scellerati coderanno l'iniqua operazione di serrare a forza fra mura le figlie e parenti. E non è di quelle, ami di puro e di sincero amore. È una brevissima, come dire, frase, no? Un piccolo pensiero molto, molto forte che ho estratto dai testi della Tarabotti. E è molto interessante notare che Giovanni Francesco Busenello, che è stato un letterato veneziano di spicco e di rilievo, autore di libretti di opera importantissimi, tra cui L'incoronazione di Poppea, ovvero Il Nerone, musicato da Monteverdi, una delle opere che ancora oggi viene rappresentata regolarmente nei teatri, si reca a trovare la Tarabotti un po' camuffato, no? Come se si volesse in qualche modo nascondere dalla vista degli altri per avere suggestioni, per avere suggerimenti, per ascoltarla direttamente, però camuffandosi, no? Decidendo di non farsi vedere. E il problema dell'insegnamento della musica all'interno dei monasteri si fa molto sensibile, in particolare perché, appunto, come dice la Tarabotti, le persone, le donne vengono poste nei monasteri con l'inganno, con ragioni scellerate, no? Cioè solo gli scellerati loderanno l'iniqua operazione di murare vive queste figlie, queste donne. La musica era uno di questi strumenti, cioè si poteva fare questa operazione, lo sappiamo benissimo, no? Per forza, cioè si prendevano le donne, si chiudevano, si dava una piccola dote al monastero e la condizione era decisa. Ma la musica poteva essere un tramite e l'insegnamento della musica poteva essere un tramite. Dice Girolamo Borsieri, un letterato comasco vissuto a lungo a Milano fra il 500 e il 600. Scrive suo parente Francesco, dice: se Caterina ha per desiderio di farsi monaca perché in un altro modo di vivere le paia di gusto, adoperatevi ancora voi coi superiori a ciò che, scusatemi, tosto venga l'effetto. Ve lo riassumo io perché sennò il testo è troppo lungo. Dice: però se sono i genitori che cercano in qualche modo di farla entrare ingannandola e mettendo in luce solo gli aspetti positivi della vita nel chiostro, dovete opporvi in tutti i modi, no? Perché ne oda tutto il dì discorso del padre e la madre. Questa è un'astuzia E dice, per fare questo si inseriscono in casa, si chiede di avere in casa dei maestri di musica finché gli insegnino. Insegnano alle fanciulle, suonano di viola, di clavicembalo, di cantare di gorga, lo stesso stile che abbiamo visto prima, cioè una tecnica di canto. Passano gli anni, si vanno a sentire le monache nei monasteri che suonano e alla fine queste povere ragazze vengono convinte che all'interno scusatemi, lapsus, ovvio, stavo dicendo conservatorio, all'interno dei chiostri e quindi dei monasteri, possano svolgere poi la loro passione, no? Ma sono state profondamente ingannate. E Bozzelli dice: ammiro il signor Raffaele Montorfano, mio compatriota, che fa nel liuto, nel clavicembalo, maestrare una figliola. E insieme cerca la via di maritarla, avveggendomi anch'esso, non la fa per altra maestrale che per mero diletto che ha nella musica. Onde col tempo non rinfacciarà la spesa fatta per lei, come pur sogliono gli altri padri, quali eccetera, eccetera, eccetera. Allora, scusatemi che interrompo un momento questa condivisione. Tutto questo, che vi ho detto per, come dire, a piccoli bocconi, fa parte di un quadro più generale che riguarda, come vedete, un tipo di didattica della musica che è molto frammentata, che non ha accademie in cui con grande sicurezza, no, ci si può presentare per diventare musicisti professionisti. Le accademie, lo sappiamo benissimo, 500 esistono, ma non hanno un luogo deputato all'insegnamento della musica, si pratica la musica. Penso ad esempio all'Accademia Filarmonica di Verona, che già dalla prima metà del Cinquecento segue particolarmente, no, con interesse questa strada musicale. Ma c'è anche un altro aspetto che è molto importante, al quale non ho accennato, e che riguarda l'uso, voglio dire, dell'imitazione in senso più ampio, no? Adesso ne ho parlato per quanto riguarda l'imitazione diretta, che è quella di Nini, che avrebbe dovuto disegnare, non perdere tempo, degli allievi di Pietro Bono che lo guardano e riproducono in qualche modo, purtroppo non sappiamo in che modo. Ma dicevo, c'è questa questione fondamentale della memoria e dell'imitazione legata alla memoria, della quale voglio parlarvi brevemente prima di passare ad altro. E quello che succede, e questo succede anche in campo musicale, adesso lo vedremo, vedremo come, è che nel corso del Cinquecento, particolarmente a partire dalla metà, insomma, del secolo, si comincia a ragionare su alcuni programmi di insegnamento e di trasmissione del sapere in ambito letterario e musicale, ripeto, che prendono spunto da progetti pensati da accademie, torno a questo, come l'Accademia della Fama, ad esempio veneziana. Sono accademie spesso che hanno una durata poco più che effimera. La Fama penso che abbia avuto un periodo di vita di 4-5 anni, non di più, ma che poi creano e crearono delle condizioni per le quali i letterati e i musicisti che ne avevano fatto parte portavano in qualche modo a termine, continuavano la pratica che era stata indicata. Volevo farvi un esempio di un libro che è Toscanella, Ottavio Toscanella, che è stato un poligrafo importante nella nostra penisola nel corso del Cinquecento, che ha avuto problemi anche di varia natura con l'eterodossia religiosa, grande traduttore, divulgatore, ordinatore di parole e di schemi. lui continua in qualche modo quel segno che viene dato all'Accademia della Fama di raccogliere materiale, divulgarlo e di in qualche modo organizzarlo in modo tale che fosse trasmesso in una maniera chiara e memorizzabile al momento. La stessa cosa avviene, poi ci torno, per quanto riguarda le edizioni dell'Orlando Furioso, ma questo è un altro discorso, fra poco ci arrivo. Questo testo è un testo scritto da Agricola, da Rodolfo Agricola in realtà, e tradotto appunto da Toscanella, ma Toscanella inserisce sia un indice copioso dei luoghi, delle persone, questo non era una cosa del tutto normale, e soprattutto degli alberi di memoria, come quello che vedete in questo caso, che sono legati ai luoghi che servono normalmente proprio anche per poter ricordare le cose, semplicemente ricordare qualsiasi tipo di materiale. Non è estranea questa tradizione, chiaramente, anzi, ne fa parte a pieno diritto, diciamo, da un punto di vista più pratico, però la grande tradizione della memoria artificiale cinquecentesca, e non solo cinquecentesca, quindi insomma, tradizione millenaria, però diciamo che nel Cinquecento ha degli atteggiamenti particolarmente rilevanti per quanto riguarda la propria autonomia. No? Si cerca di avere una materia che non sia più parte di retorica, sulla scorta di quello che era già stato fatto nel corso dell'età media, dell'Evo Medio, e diventa sempre più un luogo di sperimentazione. Giordano Bruno ne è un esempio assoluto, no? In qualche modo. Ma torno al mio seminato. Che cosa significa però in questo momento, e torno anche alla musica, adesso ci arrivo, scusate, rimpicciolisco un poco questa immagine, avere di fronte degli schemi di questo genere, delle memorie di questo tipo, adesso senza addentrarci nella problematica della memoria artificiale cinquecentesca, che non è neanche appunto il mio mondo. Non è il mondo che voglio condividere con voi oggi, ma significa avere di fronte dei libri cornucopia, cioè qualcosa che esplode di fronte a noi e che non ci serve solo per ricordare quello che abbiamo di fronte, ma che ci serve per elaborare, ci serve per essere liberi. Tutto questo poi è anche un po' figlio delle discussioni serrate che ci sono state alla fine del 400, ad esempio fra Poliziano e Paolo Cortesi, per quanto riguarda l'imitazione, no? Cioè la possibilità. Poliziano era per l'imitazione di più modelli, cioè dobbiamo avere di fronte maggior numero di modelli possibile da poter imitare, per poter essere liberi, per poter essere esplosivi poi in qualche modo, no? Nella nostra elaborazione. Cortesi invece diceva: no, come? Bisogna avere una rigidità, no? Nell'imitazione, bisogna avere, in questo caso, Cicerone, dopodiché ci possiamo permettere di avere gli strumenti per poter imitare. Quindi abbiamo, come dire, in qualche modo un mondo che ci si presenta, che viene riorganizzato, questo avviene adesso, lo vedremo subito, insomma, nella musica, e che ci permette di rielaborare la memoria e di poterla utilizzare per scrivere nuova musica, per eseguire nuova musica, e via di questo passo. È infatti in questa seconda metà, dicevo, del secolo particolarmente, che si diffondono in maniera copiosa l'edizione del Furioso, con moltissime illustrazioni, moltissime didascalie, moltissime raccolte di argomenti, moltissime, come dire, diremmo noi oggi supporti, no? Al testo, che non lo sono in realtà. Questo permetteva di avere una lettura immediata, iniziale, con una grande incisione, magari, no? Che introduceva il canto, subito, con una contemporaneità di interessi e di immagini, per cui tutto quello che succedeva si trovava in un'unica immagine, magari su piani diversi, con didascalie, indicazioni e così via. Ma questo non era per avere una semplificazione del materiale, poi tutti leggevano, tutti cantavano, anche le persone più semplici cantavano l'Ariosto. Non era questo, era la possibilità di avere da quell'immagine appunto un libro cornucopia, cioè di avere qualcosa che sorge e che ci permette di creare oltre ancora questo, ognuno con le proprie possibilità, da questo grandissimo capolavoro. Nella musica avviene una cosa abbastanza simile, vi ho preso solo un esempio, forse vi avevo già anche mostrato negli anni passati, e cioè qui siamo nel 1610, qualche anno dopo, ma questo è un esempio che può essere applicato tranquillamente anche alla prima parte del secolo, del XVI secolo. Abbastanza oscuro, insomma, teorico italiano, che si chiamava Chiodino, pubblica un libro, un libretto minutissimo per insegnare come scrivere il contrappunto, quindi come scrivere la musica sostanzialmente. Il nono capitolo, il Liber Nonus, si intitola De Locis Communibus Musicalibus, cioè questi luoghi, questi punti in cui ci si deve applicare per riuscire a capire come poter sviluppare la musica. Si impara lo schema che abbiamo visto in Toscanella, che in questo caso diciamo è la memoria profonda, quindi potete vedere che ci sono delle note che hanno un valore molto grande, no? Queste note bianche sono un valore molto grande, sono quasi tutte alla stessa altezza, sono un do, poi dei re. E come invece questa parte può essere contrappuntata, cioè ci sono dei luoghi che dobbiamo impiantare nella nostra mente e possiamo fare in modo di poter sviluppare poi una novità su questo, no? Attraverso l'imitazione dei modelli e attraverso le attitudini che ognuno ha. Beh, come dire, ci sono delle possibilità che devono essere ampliate. Stessa cosa succede con Adriano Banchieri, che è stato un monaco libetano molto, molto, molto divertente. Devo dire, una figura incredibile. Insomma, se qualcuno di voi conosce Bertoldo, Bertoldino e Cacasenno, lui è stato autore di testi di questo genere, e soprattutto in dialetto bolognese, molto, molto divertenti, ma è stato anche un grande compositore e un grande teorico. E anche in questo caso vedete che qui abbiamo la memoria, cioè le note che devono essere ricordate e come poi queste note possono essere sviluppate nella pratica, vedete che sono molte di più, molto più veloci e così via. Tutto questo capitolo è dedicato proprio alla memoria e poi al passaggio che questa memoria può sviluppare, alla creazione. Scusatemi, queste sono cose un poco tecniche, ma spero che siano comunque chiare. Allora, vediamo, chiudiamo questo che non ci serve più. Benissimo. Nel corso scusate che devo recuperare una cosa, ecco qui. Nel corso del Settecento, dicevo, particolarmente della seconda metà poi del Seicento e nel corso di tutto il Settecento, le istituzioni musicali presso le quali, insomma, si impara il mestiere, come dicevo, sono i conventi femminili e i conservatori. I conservatori che, ripeto per l'ennesima volta, erano orfanotrofi in realtà, no? Cioè si conservavano le persone che si ricevevano attraverso la ruota, persone che venivano abbandonate, bambini che venivano abbandonati, si crescevano, si avviavano a eventualmente dei mestieri. Difficilmente però dai conservatori veneziani sortivano delle donne che poi si potevano spendere insomma, in questa attività. Discorso differente è quello napoletano, dove invece ovviamente, dico ovviamente ironicamente, essendo gli uomini quelli che venivano formati a questo tipo di lavoro, ne uscivano poi e diventavano maestri di cappella, diventavano musicisti, come dire, tout court. Ma non mi vorrei soffermare troppo su questi aspetti, anche perché appunto non possediamo riflessioni, ahimè, degli studenti, e vorrei passare invece al momento in cui si viene a formare il conservatorio che potrei definire impropriamente moderno, e cioè quello che succede in Italia rispetto alla dominazione francese, cioè subito dopo la rivoluzione, relativamente appunto all'insegnamento pubblico, diciamo così, tra virgolette, della musica. È abbastanza curioso, divertente, così lo trovo bizzarro, che la scuola di musica che viene aperta dai francesi dopo la rivoluzione a Parigi si chiami Conservatoire, prendendo il nome dai conservatori napoletani, no? Cioè non c'è nessun tipo di tradizione di questo genere a Parigi, però evidentemente la fama che avevano raggiunto queste istituzioni in tutta l'Europa le aveva spinti poi ad avere questo nome. Prendiamo il caso di Milano, per andare a un caso specifico, insomma, potremmo parlare anche di altre zone come, non so, altre città, scusatemi, come Bologna, Bergamo, ad esempio. Stranamente anche a Roma, no? Nel brevissimo periodo di dominazione francese, si cerca di far nascere un conservatorio di imitazione, si dice, di quello parigino. E quello che succede a Milano è piuttosto interessante perché si comincia a ragionare su un conservatorio di musica milanese già durante la dominazione austriaca, ma non se ne viene a capo, e se ne viene a capo soltanto nel 1808, l'anno in cui viene aperto ufficialmente il conservatorio, con una fase preparatoria piuttosto complessa e che rivela, grazie a documenti che sono stati, dei quali adesso discuteremo, che sono stati scoperti da Davide Daolmi, che è un insegnante dell'Università di Milano, la Statale di Milano, se ne viene a capo dopo lunghe discussioni e con come dire, un punto di vista e un sentimento di necessità piuttosto differente rispetto a quello parigino e francese. In Francia si cerca di, anzi, si decide di aprire questo conservatorio per finalità politiche di rappresentanza, in qualche modo per sostenere, no, la nuova verve francese in campo politico, nonostante tutti i suoi movimenti post-rivoluzionari e napoleonici. A Milano la situazione è un po' diversa, adesso vedremo perché. Normalmente si dice che il conservatorio è stato aperto ad imitazione di quello parigino, in parte è vero e in parte no. Ci sono in questi documenti, dei quali appunto vorrei occuparmi adesso, delle indicazioni che trovo estremamente interessanti, che sono in parte rimaste poi per 2 secoli all'interno dei conservatori italiani, altre che sono andate perse, e che riguardano una serie di controlli che vanno dal controllo del corpo dello studente alle modalità, vitalizio, proprio di vita, no? Di come si devono comportare all'interno di questa istituzione gli studenti. Purtroppo, ripeto, possiamo analizzare questi punti di vista esclusivamente dall'osservatorio dei vincitori, cioè da quelli che ci stanno raccontando questa storia. Dunque, il motivo per cui il conservatorio milanese viene aperto non è soltanto per una questione di rappresentanza del nuovo padrone di Milano, cioè della Francia, ma per poter risollevare le sorti della musica italiana, soprattutto delle sorti del teatro, quindi di formare dei professionisti che possano andare a lavorare all'interno del teatro alla Scala, particolarmente, sia come strumentisti che come cantanti. Questo è un punto dirimente molto forte rispetto a quello che è l'apertura del conservatorio francese. E nella serie preparatoria scritta dal Grianti, che poi si chiamava Grianti, però nella modalità francese, vedete che questo è un documento del 1803 ed è conservato all'Archivio di Stato di Milano, si cerca innanzitutto di chiarire come poter migliorare, trovare i soldi per poter aprire un conservatorio e continuare a farli funzionare. E anche delle modalità che devono, come dire, seguire nel poter lavorare. Ora, il capo quarto per noi è abbastanza interessante perché dice: essendo quasi del tutto periti simili stabilimenti nell'Italia, cioè i conservatori, e come è sperabile, acquistando questo conservatorio qualche reputazione a Milano, si potranno ammettere anche alunni che passino il numero prefisso dei 36 e non, aggiungo io, equanimamente distribuiti fra uomini e donne, fra bambini e bambine, saranno in maggioranza ragazzi, quindi dovrebbero essere 24, anche perché, lo vedremo, le donne non possono imparare a suonare uno strumento dal punto di vista professionale, cioè sono inserite nel conservatorio soltanto come cantanti. E questi poi, oltre a provvedersi di tutto il bisognevole, sì per vestirsi quanto per imparare, pagheranno per il loro vitto di istruzione quella pensione che verrà, scusatemi, in seguito determinata. Va bene. E vari punti in cui possono suonare, ad esempio, si potrebbe mettere a profitto una recita di venerdì in carnevale, il primo lunedì di quaresima, pagate le spese di rappresentazione del conservatorio, restasse il prodotto totale a suo vantaggio. Oppure si potrebbe imporre una tenue tassa su tutti i piccoli teatri, marionette, ciarlatani, cantanti, apportatori di macchine, bestie, eccetera, che sono tutti una specie di spettacoli coi quali si estrae molto denaro dalla città nel corso dell'anno, no? Quindi si taglieggiano questi poveretti per poter aprire i conservatori, cosa che in qualche modo dovrebbe avvenire anche oggi, non di taglieggiare i piccoli artigiani della musica, no? O comunque no, non piccoli per qualità, intendo dire chiaramente. Però, insomma, si dovrebbe cercare in qualche modo di trovare più soldi per le istituzioni, anche su questo dopo ci torno. Ora, nella nota 2, osservazioni sopra l'economico del conservatorio di musica, ci sono una serie di indicazioni che io trovo molto importanti. E dice: avere il locale più lontano che si può dai rumori. E se fosse combinabile questo locale ex religioso, no, lui sta facendo riferimento ai locali ex religiosi per via delle confische che c'erano state, ed in effetti la stragrande maggioranza dei conservatori italiani vivono proprio grazie al fatto che sono ospitati da ex conventi, no? Si trovano in ex conventi, è quello che succede a Milano. Cioè, il Conservatorio di Milano si trova nel convento che è adattivo alla Chiesa della Passione. E dice, benissimo, dove trovandosi già le camere divise e i luoghi di radunanza per gli alunni, poco costerebbe l'adattamento, cioè è già, sono già pronti, sono già le celle dei monaci, no? Dove vi fosse qualche spazio per ortaglia, onde provvedere di legumi, verdure, insalate, eccetera, del conservatorio. Quindi il conservatorio comincia a prefigurarsi come un mondo che può essere anche autosufficiente dal punto di vista addirittura delle vettovaglie, no? E giardino cortile capace a lasciar passeggiare gli alunni, separatamente però i maschi dalle femmine, nei giorni che non devono uscire di casa. Provvedere a tutte le spese primarie per la fondazione del luogo, cioè mobili, biancheria, letti, guarniti, eccetera, 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 sorte di strumenti, vestiario ed uniforme, tanto per gli alunni maschi che femmine, ed altri oggetti necessari. Le uniformi rendono tutti gli allievi uguali, da un punto di vista, come dire, esteriore, esterno. Mantenimento per i 36 alunni a tavola, stipendiare due cappellani, insegnare la dottrina cristiana ai giorni festivi, leggere e scrivere. Non è scontato questo, eh. Sarebbe utile, molto utile ancora oggi. Cioè, noi abbiamo persone ancora che si iscrivono ai conservatori, che leggono e scrivono fatica. Può sembrare un'assurdità, ma è così. Assistere nella giornata alla camerata dei ragazzi e accompagnarli quando sortono di casa. Mantenere le persone che siano di servizio, no? L'ispettore, gli uomini per servire la tavola, pulire la camerata. Poi bisogna pettinarli di minuto, quindi con attenzione, no? Con grande cura, almeno 2 volte la settimana, perché si mantenga la proprietà da cui in gran parte dipende anche la salute. Quindi avere una cura del corpo degli allievi attenta. Una donna che invigili la condotta delle ragazze e lo insegni a cucire, no? Come la povera figlia di Brembo, ripassare la biancheria, pranzi con loro, eccetera, pulire la camerata delle figlie, le pettini anch'esse, e così via. Ricognizione annuale per un medico, il cassiere, il mantenimento della chiesa, e così via, per arrivare, allora vediamo un po', ecco qua, al mantenimento dei 36 alunni. Bisogna trovare nella maniera specifica quanto dargli da mangiare, eh? Si arriva fino proprio al peso, cioè lui dice un piatto di carne all'esso di 4 once, cioè 100 grammi, 110 grammi circa, e così via, no? E così via. Mi incuriosisce molto questo mezzo boccale di vino alla mattina, cioè a mezzogiorno, no? E alla sera una zaina, un bicchiere di vino praticamente. Mi chiedo, questi bambini, se facesse proprio così bene tutto questo vino, ma comunque. I maestro di composizione, così via. Vedete, ci sono gli strumenti principali dell'orchestra di quel periodo alla Scala. Non c'è una grandissima varietà, no? Però ci sono tutti gli strumenti che sono fondamentali. Scusate, salto, abbiate pazienza perché altrimenti vi annoio troppo con questo materiale, che è molto 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 interessante, ma oggi non abbiamo tutto questo tempo per poterci dedicare in maniera approfondita. Ci sono tutti i doveri degli insegnanti, perché a me interessa poco in questo momento. Allora, alunni e loro doveri. Allora, la scuola, eccettuate le feste di precetto, vi sarà tutti i giorni, mattina e dopo pranzo, e studio nelle giornate secondo l'orario che si determinerà. È la stessa modalità che abbiamo visto nel 400, cioè dal 1 al 20 luglio io ho imparato questi brani, no? L'allievo di Pietro Buono dice: ho imparato nella sera la Scaramella, ho imparato, cioè la concentrazione del disegno di Mini. Disegna, non perdere tempo, costantemente su quel materiale di apprendimento. Gli alunni maschi saranno separati dalle femmine. Questo io, che ho una certa età, l'ho visto fino a quando sono andato alle elementari, cioè c'erano ancora gli ingressi separati, quindi non ci stupisci. Nessun alunno potrà essere ammesso che non sappia leggere, scrivere e che non sia sano, in modo di avere l'intero esercizio delle facoltà fisiche necessarie al genere di studio a cui dovrà applicare. Cioè, deve essere in grado di affrontare almeno i primi passi in questo, no? Deve saper leggere e scrivere, non deve essere un letterato, ma deve riuscire ad orientarsi e deve essere sano. E questa aggiunta che c'è nel documento è abbastanza impressionante, devo dire, nei nostri giorni, e dice: e dovrà essere vaccinato o avere avuto il vaiolo. E purtroppo questa è una condizione che conosciamo ancora molto bene, no? Non del vaiolo, grazie al cielo, che è stato debellato, ma a condizione di preservare, per dire, l'istituzione in senso generale, quindi delle persone che sono all'interno. Gli alunni non potranno essere ammessi che dagli 10 anni sino ai 14, e dovranno avere con sé la fede di battesimo ben legalizzata, no? E così via. E non vi leggo tutto perché diventa estremamente noioso, ma si noti questo: chiunque degli alunni dopo l'esercizio di 2 mesi sarà giudicato dai maestri incapace a riuscire, sarà rimandato dal conservatorio, cioè uscirà, sarà costretto ad uscire dal conservatorio. Un conservatorio all'interno del quale, vi risparmio appunto la lettura, i giovanetti potranno vedere i propri parenti 2 volte la settimana per un'ora, soltanto il giovedì e la domenica. Certamente in caso di malattia i genitori saranno ammessi. Però vi rendete conto, cioè, si va a formare un collegio sostanzialmente, all'interno del quale le regole sono severe, sono scritte, dove ci si occupa esclusivamente della musica. Le uscite sono pochissime, soltanto in occasione appunto di fare qualche accademia, cioè qualche concerto, no? Nel corso dell'anno, e particolarmente in occasione delle festività principali, pasquali e natalizie, dove c'è un'unificazione, c'è una cura in qualche modo del corpo, ma atta a fare in modo che ci sia preservazione delle persone che sono intorno a questi ragazzi. E c'è un'espulsione immediata, perché 2 mesi sono pochissimi per noi, ma erano abbastanza pochi anche per loro. Non era un periodo lunghissimo per l'apprendimento, ma evidentemente l'esperienza che loro avevano gli permetteva di capire se gli allievi erano in grado di reagire a quel tipo di vita, particolarmente, non all'attitudine musicale. Nel capo 10 gli alunni resteranno 10 anni nel conservatorio, dopo la quale epoca potranno sortire e potranno essere rimandati per dar luogo a nuovi soggetti. È ovvio che nella partenza del conservatorio, no, non essendoci già allievi all'interno della scuola, il tempo minimo per avere nuovi soggetti sarà di 10 anni. 10 anni, che vi ho detto, è rimasta la distanza da percorrere fino al 1999, fino al 2000 per gli strumenti principali. Non sono i 20 giorni, non sono i 4 mesi, non sono i 6 mesi, no? Del 400. E inizialmente io avevo, come dire, steso un velo velocemente su questo capo, dicendo appunto quello che vi sto dicendo proprio ora, no? Sì, eravamo almeno nella stessa condizione. Quando io ho iniziato a insegnare ai conservatori, eravamo in questa condizione, con una differenza enorme, e cioè che queste persone erano recluse, stavano recluse per 10 anni, e per 10 anni loro non potevano vedere i propri, neanche i propri genitori, cioè li vedevano 2 ore al giorno. Vi rendete conto che diventava un orto chiuso, no? Un ortus conclusus veramente impressionante. E quanto darei per avere qualche testimonianza di questi ragazzi? Bene, la differenza, vi dicevo, giusto per chiudere, fra gli uomini e le donne, cioè fra i bambini e le bambine, fra i ragazzi e le ragazze, era proprio di natura, professionale, cioè impediva alle donne in questo modo e per sempre poi, no, in previsione, di poter accedere all'orchestra. Guardate che questo sistema ha funzionato benissimo, perché se pensiamo alle grandi orchestre ancora oggi in attività, no? Non solo in Italia, ma penso soprattutto ad esempio a Berliner Philharmonica, dove Wiener, guardate che le prime donne che sono riuscite ad entrare in quell'orchestra non sono entrate tanti anni fa, eh? È un'acquisizione relativamente recente. E dal punto di vista appunto dell'attenzione alla coscrizione, come dire, in qualche modo a legare le persone a un'attività musicale che sia soltanto quella del canto, cioè le donne, questo è stato un sistema che ha funzionato molto bene dal loro punto di vista. In un altro documento si ragiona poi su quello che sta succedendo nel resto d'Italia. Qui non vi leggo altro perché altrimenti vi annoio profondamente, ma l'attenzione è spostata su quelle accademie, su quei licei musicali, come ad esempio il Liceo Filarmonico di Bologna, che era stato in quegli anni anche, si stava per avviare, per aprire, dove si vede che di fronte ad insegnanti di chiarissima fama, particolarmente a Bologna, gli allievi sono pochissimi. Sono pochissimi e qualcuno di più si può trovare in alcuni casi, ma si arriva a una cinquantina di allievi al massimo. Per il resto possono essere 30, 25, 36. E in ogni caso si tratta di istituti tecnici, cioè si impara un mestiere, si impara un mestiere, si disegna, no? Mette in pratica. Si mettono in pratica una serie di elementi tecnici che permettono poi di poter affrontare quello che sarà il mestiere all'interno del teatro. Comunque, per quello che riguarda le altre istituzioni musicali italiane, c'è una grandissima difficoltà a farle avviare. Adesso, a parte probabilmente Bologna e forse Bergamo, dove Mahler, un grande compositore, si impegna insomma, particolarmente per far avviare questa scuola musicale. C'è una frammentazione molto grande, non c'è una spinta, diciamo, decisiva. La musica non viene vista assolutamente come appannaggio di tutti, come invece adesso in qualche modo si impone, no? Nei conservatori. Tornerò anche su questa questione dell'imposizione odierna. E si fa una gran fatica anche a trovare una comunanza di metodologia nell'insegnamento. Si viaggia, come dire, a passi sparsi. Milano è molto interessante anche da questo punto di vista, cioè. Mentre, come dire, il modello avrebbe dovuto essere francese, in parte abbiamo visto lo è, no? Cioè prende spunto da quel moto, gli strumenti musicali, il tipo di sensibilità e la metodologia didattica guarda esclusivamente a Vienna. Quindi, e questa è una condizione. In altre città questo non avviene. Quindi abbiamo una difficoltà molto grande nella costruzione di una metodologia di insegnamento che sia condivisa nel territorio italiano, che ancora non è unito, tra l'altro. Questo ha portato anche a conseguenze dirette nella didattica novecentesca. Vi faccio un esempio molto semplice. Il flauto traverso che noi conosciamo oggi nella musica, insomma, cioè musica classica, ma anche qualsiasi genere musicale, che è il cosiddetto flauto a sistema Böhm, è stato inventato proprio nel corso del XIX secolo. È un flauto che ha una cameratura, quindi una parte interna cilindrica, regolare, e a causa di questo, come tubo sonoro, ha una serie di caratteristiche acustiche particolari, poi, come dire, complementate da una serie di altri aspetti tecnici che sono le chiavi di un certo tipo per emettere delle note. I sistemi invece utilizzati normalmente in precedenza, ad esempio all'inizio dell'Ottocento, quando viene aperto il Conservatorio di Milano per quanto riguarda i flauti, sono cosiddetti sistemi Ziegler, cioè che hanno una cameratura interna del tubo di tipo conico, quindi con un'emissione dal punto di vista fisico completamente diversa. Ebbene, i metodi che sono stati scritti per il sistema Ziegler, ancora nel corso del Novecento, poiché si trattava di flauti traversi, sono stati utilizzati nella didattica dei conservatori italiani. Io ho fatto in tempo ancora a vedere colleghi di flauto che insegnavano con i metodi degli strumenti, dedicati agli strumenti Ziegler, insegnavano sugli strumenti a sistema Böhm, provocando problemi enormi, no? Negli allievi, inconsapevolmente oltretutto, no? Cioè senza riuscire a fermarsi per un secondo su quello che è stato il loro errore. E vorrei chiudere questa prima parte, poi magari facciamo una pausa perché sono arrivato un pochino a un punto, poi vorrei riprendere invece per quanto riguarda la didattica più dei nostri giorni, più quello che riguarda proprio la mia esperienza particolare. Ecco qui, scusate, ho sbagliato la pagina, ma ci arrivo subito, spero. E concludo con questo testo, spero che si veda, scritto dal Tosi. È pubblicato nel 1723. Tosi è stato un grande cantante, un grandissimo cantante, compositore anche e teorico della musica. Scrive queste osservazioni sulle opinioni dei cantori che sono il sunto un po' della sua attività didattica, della sua attività di cantante. Alla fine del libro lui si rivolge direttamente ai giovani cantanti. E dice: "Uditemi finalmente per vostro profitto, giovani cantanti. Gli abusi, i difetti e gli errori da me divulgati in queste osservazioni e ingiustamente addossati al moderno stile erano quasi tutti miei. E perché erano miei, non era facile che li potessi conoscere sul fior di quegli anni in cui la mia cieca opinione, con tiranna potenza, mi faceva credere d'essere un uomo insigne." Quindi, io ho sbagliato, dice Tosi, no? Ho sbagliato e anche parecchio. Non mi perito in qualche modo di dare la responsabilità al nuovo stile, allo stile moderno, no? È stata colpa mia. E ho capito troppo tardi, no? Di questi errori che erano dati dalla mia fuggente giovane età. In età poi matura, il pigro disinganno arriva troppo tardi. No? So di aver cantato male e piaccia a Dio chi non abbia scritto peggio, perché lui dice questo, perché quell'epoca se si faceva un concerto si cantava male, si suonava male, lo sapevano le persone che erano presenti, che potevano riferire, ma non c'era più nessuna testimonianza di quello, no? Tutto, non si poteva riprodurre nulla. E poi però, e piaccia a Dio che non abbia scritto peggio, le parole scritte rimangono. ma giacché l'ignoranza mi serve di danno e di pena, sii almeno d'esempio ed emenda chi pensa di cantar bene. Chi studia, dice, imiti l'ape ingegnosa, che dai fiori più grati ne fugge il miele. Non abbiate fretta, no, di avere tutto e subito. Dai nominati antichi, dai creduti moderni, già il dissi, vedi che imparare, basta trovare il fiore e saperlo ben distillare per ricavarne l'essenza. I consigli più cordiali e non meno profittevoli che io possa darvi sono questi. Sovvengavi di chi saggiamente disse che il merito mediocre che nasce è un'eclisse, che non oscura che per pochi momenti il sublime che si invecchia è invecchiato, non muore. Aborrite gli esempi di chi odia la correzione, perché costei fa come il lampo a chi cammina al buio, spaventa, ma fa lume, e studiate negli errori altrui. O gran lezione, costa poco, insegna molto. Da tutti si impara, il più ignorante è il più gran maestro. E poi chiude: la verità, le rose hanno le spine, ma non si punge chi pel fior le coglie. Allora, questo tipo di attitudine noi oggi nei conservatori, almeno io, non lo vedo mai. Cioè, innanzitutto di ammettere di aver sbagliato. Di sbagliare, cioè i maestri di musica questo non lo fanno mai, mediamente non lo fanno mai. Che si può imparare dagli errori nostri, altrui, anche questo è escluso. L'intenzione, ma dopo lo riprendiamo dopo una breve pausa, è che bisogna produrre tutto e subito in una sorta di, perdonatemi la parola inglese che io odio, micro-learning, cioè la possibilità di avere schemi semplici, facili, immediatamente ripetibili e che in qualche modo devono produrre qualcosa, sostanzialmente poi attraverso il digitale, che per noi è un passaggio delicatissimo, senza però, come dire, in qualche modo permetterci di avere la correzione, cioè di camminare nel buio e di avere questo lampo che poi ci illumina lungo la strada. Ma su questo poi magari, non magari, torniamo dopo. Io farei, se Florinda è d'accordo, se siete d'accordo, un poco di pausa adesso.
Grazie Franco, sicuramente sì. Allora direi un quarto d'ora di pausa e ci vediamo alle 5 meno un quarto o un pelo prima.
Va bene, perfetto,
Grazie,
grazie.
grazie Franco, a tra pochissimo.